un campo che è nato nel 2013 con all'inizio una 50.000 persone che scappavano proprio dalla guerra e si sono rifugiati nel territorio delle Nazioni Unite. E dopo hanno dato via questo campo, prima chiamato POC, Protection of Civilian, quindi protezione dei civili sotto l'amministrazione delle Nazioni Unite, e poi l'anno scorso è diventato IDP, quindi è un campo per gli sfollati interni. Sono circa 33.000 persone che hanno perso le loro terre a causa della guerra. Ma principalmente vengono da Giuba, ma da tutto il nord, soprattutto il nord del paese, e sono arrivati qua con pullman, con camion, per sfuggire alla guerra del nord. Hanno cercato rifugio a Giuba e dopo, scoppiando la guerra anche qui in capitale, si sono ritrovati chiusi in un campo.
In che condizioni sono ora queste persone dopo che le Nazioni Unite hanno lasciato il campo? È peggiorata la situazione?
La situazione è peggiorata notevolmente e purtroppo non sono molto in grado di amministrare il campo come prima, e si sta ricreando comunque una mentalità del villaggio con strutture un po' più fisse che le Nazioni Unite non permettevano, e le condizioni di vita sono terribili, sono sotto il livello della povertà, si parla proprio di miseria secondo gli standard delle Nazioni Unite, eppure vedi bambini in giro e gente che comunque sorride e va avanti con speranza.
Quella speranza che adesso il Papa viene a confermare.
Il Papa rappresenta la speranza con la S maiuscola per questa gente. Come vedi è gente che non ha assolutamente nulla, però sorride. Io penso che sorridano perché danno importanza alle cose che valgono, che è la relazione, che è l'incontro con l'altro. Mentre forse da noi sorridiamo e siamo contenti per ciò che abbiamo, qui sorridono e sono contenti per le relazioni che hanno. E il Papa viene a confermare una relazione fondamentale che è fondata sulla fede.
Nonostante la violenza vissuta, la guerra e gli orrori che queste persone hanno conosciuto, parlano di riconciliazione e di pace. Certo, è difficile in qualche modo immaginare che ancora ci possano credere.
Sì, per me è un motivo di fede. Loro, una volta, dopo una predica che feci, mi ricordo benissimo, nel 2016, quindi dopo la seconda guerra civile qua a Giuba, in cui parlai di perdono, perché era quello il Vangelo, e un catechista mi ha detto: padre, solo se ci aiuta Dio potremo perdonare, perché anche Gesù sulla croce dice, no, non dice vi perdono, dice padre perdona loro, il che ci insegna che per perdonare dobbiamo solamente pregare il padre. Fece lui una catechesi a me e questo discorso mi colpì molto, ma è quello che pensa la gente. E a partire da questa preghiera che loro hanno, questa fiducia in Dio, e loro hanno questa espressione che dicono in due parole, Rabbunafi in arabo, che significa Dio c'è, e non vanno al di là di questo, non hanno una costruzione filosofica su Dio, sulla sua presenza, sulla sua esistenza, no, semplicemente Dio c'è. Che allora si leggono queste due parole secondo me in due modi: o una riduzione infantile della fede, che non ci credo, oppure quasi l'apice della mistica, dopo aver compreso che Dio c'è non devi più aggiungere nulla. E loro su questo qua vivono molto, sanno che Dio c'è, qualsiasi cosa accada, la morte, che è la cosa peggiore che vivono, la guerra, e comunque sia c'è una presenza divina nella loro vita, hanno un senso della fede molto, molto naturale, molto forte, molto bello, e che penso che noi come missionari dobbiamo imparare da loro, saper rispettare senza portare la nostra cultura, per quanto evangelica sia, tra questa gente, anzi. E quindi il discorso della riconciliazione, loro sanno che è anche l'unico modo per avere un futuro per i loro figli.
Lei e padre Federico, tutti i missionari che sono qui, quanto riuscite a credere in questo cammino di riconciliazione, considerando la realtà che vivete ogni giorno?
Non è sempre facile. E avere uno sguardo positivo, uno sguardo ottimista, uno sguardo di speranza per il futuro, però non possiamo abbandonarlo, non possiamo permettercelo, perché questa gente ci insegna che la vita va avanti. A volte hanno una resilienza incredibile da un punto di vista, se vogliamo, prettamente psicologico, però loro sanno che il futuro può essere bello, dipende molto da loro, non dipende dagli aiuti, non dipende da nessun altro se non da loro. E insegnano a noi che veniamo da un mondo dove sembra non mancare nulla, e come dicevo prima, loro danno importanza a cose fondamentali, che è il popolo, è la loro unione, la loro comunità. E prima dell'individuo c'è il clan, mentre da noi è l'opposto, la persona è al centro di tutto. Qui al centro c'è il clan, c'è la tribù e insieme si può andare avanti. In passato mi raccontavano, facevano fare questa esperienza a chi entrava nella pubertà. E sia ragazzi che ragazze venivano abbandonati per 1, 2, 3 giorni nella savana e dovevano sopravvivere. E questa era una scuola per insegnare che da solo non puoi andare avanti, ma solo con l'aiuto della famiglia e del clan. Un rito di passaggio molto forte.
Una delle speranze legate a questo viaggio del Papa è quella che finalmente in qualche modo possa ritornare ad esserci un collegamento con la città. Siamo praticamente in città, eppure queste persone vivono confinate qui.
Sì, sono confinate da barriere invisibili, che è una barriera tribale, è una barriera economica, è una barriera sociale. Il problema grosso, crescendo qui le generazioni, perché sono qui dal 2013, parlano solo la loro lingua, non hanno imparato l'arabo, che è la lingua comune del paese, non sanno l'inglese, che è la lingua ufficiale del paese. Quindi si sono create barriere strutturali invisibili che renderanno il processo di integrazione molto molto difficile e complicato.
Chi provvede ai bisogni di queste persone? Quali sono le loro principali esigenze?
Non hanno nulla, i bisogni sono tantissimi e di tutto, però ci insegnano che si può vivere con poco e si può vivere serenamente, questo che sempre mi stupisce. Guardiamoci attorno, non c'è nulla. Eppure stiamo camminando da 5 minuti e abbiamo già raggiungendo probabilmente già 200 persone che ci seguono semplicemente perché noi siamo qua. Siamo qua per visitarli, siamo qua per vederli. E quello che conta è per loro, come dicevo prima, la relazione. Una visita di uno straniero, una visita di qualcuno che viene a casa tua, se noi potessimo entrare in una delle loro capanne ci laverebbero i piedi immediatamente. Hanno questo che dà importanza alla loro vita. I bisogni sono troppi dal punto di vista medico, l'assistenza qui al campo è praticamente zero e se non riescono ad andare fuori negli ospedali, che comunque anche quegli ospedali Giuba non è che provvedano tantissimo, la mortalità è molto alta sia dei bambini che degli adulti per malattie che da noi o non ci sono più oppure sarebbero molto facili da curare. Qui si perdono bambini molto spesso a causa della malaria, una malattia che si cura molto bene e le medicine costano intorno ai 15 euro, eppure non ce li hanno, quindi la vita di un bambino vale meno di 15 euro in certe condizioni. Bisogna sperare, come diciamo prima, nella riconciliazione perché si possano riaprire anche canali economici, perché non si può negare che anche l'economia serve per sostenere il paese e questo popolo.